Benissimo, eccoci qua ancora una volta, signori, in questa meravigliosa, eccezionale e
Spumeggiante.
furibonda, spumeggiante, piena di notizie.
Meravigliosa. E piena di shish.
C'è praticamente due palle
Oh,
così. Va
non
bene,
provocarmi.
detto ciò, ragazzi, possiamo iniziare quest'altra meravigliosa trasmissione. Avete qualcosa da dire? No, niente? Bene, finita la trasmissione. Ciao.
Ciao a tutti, è stato un piacere. Ricordatevi, no. Ah, no, scusate.
E invece no.
E invece
E
no.
invece
E
no.
invece cazzi.
Allora, dici qualcosa, Jaipur.
Jaipur! Attenzione, l'omonimo Jaipur fa il suo ritorno con le patate bollenti. Aspetta, intanto Fonte è di nuovo
No,
il Dipartimento
abbiamo
di Giustizia americano.
Free Asia
C'è
Voice.
di nuovo la CIA
No, ho
o...
preso gli alieni stavolta, ragazzi. Da alieni.arstecnica.com Sì.
abbiamo una notizia che, diciamo, è stata messa in giro anche dal The Daily Beast e da la Cisco col suo team di sicurezza. La Cisco, in collaborazione con l'FBI, ha sgominato una banda di hacker, a quanto
Russi?
sembra russi,
No,
e
dai.
sempre Ars Technica dice che l'FBI ha sequestrato, non si sa come, visto che è giurisdizione russa, dei server russi, e perché questi server non venivano usati in due stage che non ho avuto tempo né modo di leggere.
Ma non c'erano cinesi stavolta, no? Erano russi,
No,
nordcoreani.
stavolta erano russi.
No, di
Almeno così dice Radio
solito.
Free Asia ai
Scusa,
nostri
mi dai un numero che così lo scrivo?
42.
1000 apparecchi.
Cosa? 500.
500.000 apparecchi controllati.
Già.
Quindi era una botnet di cui hanno preso il controllo.
No, li hanno infettati tutti loro a quanto pare,
Ah, sì?
con un coso che si chiama VPN Filter, che evidentemente sembrava un programma buono, ma
Invece era
invece era
cattivo.
cattivo perché andava a
Perché era
infettare.
russo. No.
Vabbè, anche io quando dormo allora, cazzo.
E infatti.
Infatti, ricominciamo da capo la trasmissione perché con questa battuta, guarda, i device
Vai.
erano di Linksys, MikroTik, Netgear, QNAP e TP-Link e venivano infettati da vari command and control server e c'erano varie fasi dell'attacco. Non ho letto in profondità l'articolo, ovviamente.
Solo a volo di
Sì,
rondine.
infatti, ho fatto una picchiata, poi mi sono allontanato perché era brutto. E diceva cose abbastanza, diciamo,
Brutte.
brutte, sì, compromettenti, del tipo, per fortuna, bastava riavviare i router per eliminare, diciamo, in prima battuta, gran parte della minaccia, in quanto non tutti i router, erano infettati in modo permanente, persistente, e altrimenti c'era da fare un factory reset. Però ovviamente bisognava accorgersi dell'attacco, cosa non facile a quanto pare.
Quindi, insomma, signore e signori, accendete e spegnete il vostro computer più volte al
I
giorno.
router, nuovi
Accendete e spegnete
computer.
il vostro router più volte al giorno. Accendete e spegnete le vostre IoT più volte al giorno. Insomma, accendete e spegnete che di solito si risolve il problema.
Domanda, qualcuno ha rilasciato patch per queste vulnerabilità o è ancora tutto lì? È tutto lì a quanto pare, perché penso, non è scritto, ritengono che il metodo di fare il reboot oppure di resettare le impostazioni di fabbrica sia efficiente abbastanza per
Sì. O
debellare la minaccia.
ok, ma se poi mi rinfettano, devo
Hanno
continuare a
sequestrato
spegnere e riaccendere?
i
Sì, ok,
server.
ma se questo non era uno zero day e comunque era una vulnerabilità nota o comunque se la sono venduta o cosa, cioè nessuno sta pecciando un cazzo.
Non che ci sia scritto.
Vabbè. Vabbè, insomma. Vabbè,
Non
chiaro.
ho altro da dire,
Meno
purtroppo.
male.
Vero? Purtroppo, vero? Va bene.
Cirio. Ma io ho visto una notizia che ha girato, che mi sembrava molto importante, sul capitalismo
Ah, quella che ho
digitale.
girato io.
No, 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 girava.
L'ho
Non so.
girata io.
Ah,
Sì.
beh, mi dica, mi
No,
dica.
allora, in realtà non è una notizia, è più un'analisi. Democracy Journal, che devo ammettere che prima di leggere questo articolo non l'avevo mai sentita, in particolare l'articolo è di Stuart Watley,
Che anche
Carnegie
questo non l'avevi
Mellon
ancora mai
University.
sentito?
No.
No?
È un'analisi sul fatto che il capitalismo si stia impadronendo anche del tempo libero, nella fattispecie, nel settore dei videogiochi. Secondo questo articolo, il videogioco era un po' il grande equalizzatore, nel senso che l'unica cosa che contava per vincere un videogioco era la bravura, l'abilità, il tempo che ci
Vabbè,
spendevi,
certo.
eccetera, no? Mentre adesso, in realtà, con l'avvento dei freemium, dei free to play, e poi devi pagare per i potenziamenti,
Pay
eccetera,
to win.
pay to win, diciamo, in alcuni giochi, l'unico modo, no, l'unico modo, il modo veloce per andare avanti nel videogioco, per guadagnare più potenza per il proprio personaggio, eccetera,
Money.
è sganciare sonante moneta, nel senso che ci si possono comprare dei vantaggi su determinati videogiochi. La cosa è anche incentivata dai giocatori stessi in determinati casi, perché per esempio se ci si vuole unire a una squadra bisogna essere solo di un certo livello, cioè si può essere, il tuo personaggio deve essere di un determinato livello e o ci hai speso centinaia di migliaia di ore per arrivare a quel livello o semplicemente hai sganciato sonante moneta di nuovo. E quindi appunto anche questa, cioè diceva in Pac-Man non è che se mettevi più
Monete.
monetine avevi l'invulnerabilità ai fantasmi, non c'era questo vantaggio, se ci giocava il ricco, se ci giocava il povero, il videogioco era lo stesso e avevi le stesse regole, avevi gli stessi vantaggi e svantaggi, che Pac-Man poi tra l'altro è un brutto esempio perché più quarti mettevi più vite avevi, ma lasciamo perdere. Il senso resta
Quick 3 Arena per dirne uno.
Quake 3 Arena, va bene, ok, che non avevi i quarti, che ci giocavi a casa. E niente, era una cosa interessante.
Sì.
Tra le varie cose, in realtà poi prende una deriva, questo articolo prende un po' una deriva, per così dire, socialdemocratica nel momento in cui si chiede cosa spinga la gente a rendere, come dire, commerciato, non so come altro dirlo, anche il tempo libero. E in realtà la soluzione che propone, tra le varie soluzioni che propone, prendendole da altri probabilmente più qualificati di lui, è, per esempio, il fatto che lo Stato dovrebbe assumere molti più lavoratori nel sociale, cioè è automatizzare tutta la produzione, tutto quello che può essere automatizzato, e o passare per un reddito di cittadinanza, o assumere una marana di gente che farà l'unica cosa che le macchine non possono fare, ovvero tenere compagnia ad altre persone, o comunque avere relazioni e creare comunità con altre
Ah,
persone.
ok.
Pensavi che avrei detto una cazzata o perché mi parevi
Beh, mi sembrava
preoccupato?
una cazzata, effettivamente.
Ok, poi ha
È
virato,
una cazzata.
non ha virato bene.
Dopo una cagata mai
Ok,
vista.
vabbè, sentiamo,
No, vabbè,
no,
ma
commenta,
basta.
nel
Sono
senso,
temi controversi e possono
siamo,
generare un po' di
vabbè, però
astio.
scusa, siamo qui per imparare qualcosa, commentare, ragionare,
Ah,
sentiamo.
vabbè, mi sembra abbastanza divertente il fatto che qualcuno, cioè lo Stato dovrebbe assumere tutti per tenere compagnia altre
No,
persone.
no, aspetta, riprovo a rispiegarla perché forse l'ho detta in maniera un po' stupida. Allora, visto che tanto l'automazione è un dato di fatto, sta arrivando, pochi cazzi,
È
la
chiaro.
gente va tenuta occupata, nel senso va tenuta in vita fondamentalmente. Uno dei,
Vero.
vabbè, una ricerca ha evidenziato che la gente preferisce la compagnia di altra gente piuttosto che la compagnia di macchine. Preferisce avere a che fare con, anche nei servizi, preferisce avere a che fare con una persona che non con una macchina.
Ci sto.
Quindi fondamentalmente quello che si può automatizzare si automatizza. Tutto quello che riguarda le relazioni, la creazione di comunità e quant'altro, l'arte, lo Stato se lo prende in carico, assume persone per fare questa cosa, e l'unico lavoro che faranno le persone sarà relazioni interpersonali.
E quindi le multinazionali pagano le tasse, per che sono le detentrici di questi, di tutti questi mezzi di produzione che producono i beni e le merci, cioè le merci, i servizi, pagano le tasse per far vivere questi milioni di persone, tenere compagnia altre persone.
Questo è auspicabile, non è succederà. Non è una cosa futuribile, cioè, non credo che la intendesse come cosa futuribile, penso che la pensasse come soluzione auspicabile, una soluzione possibile, ovviamente. Sì, nel momento in cui ci fosse collaborazione da parte di chi sicuramente non collaborerà.
Ah, ok. No, è tanto per capire un po' qual era.
No, ma ovviamente, allora, la visione utopica, uh-huh, in generale non ci serve come qualcosa a cui arrivare, ma ci serve come asticella, uh-huh, a cui tendere. Uh-huh. Ma non è ovviamente che ci arriveremo. Adesso io non voglio portarla nera, ma al socialismo perfetto non ci arriveremo tanto presto, però almeno abbiamo qualcosa a cui guardare, qualcosa che è contrario allo status quo ed è qualcosa verso cui possiamo cercare di tendere senza necessariamente arrivarci, ma almeno per migliorare.
Quindi
questo vuole tendere al fatto che, visto che l'automazione si mangerà tutto il lavoro produttivo, nel momento in cui abbiamo bisogno di mantenere la gente in vita, la cosa auspicabile sarebbe che lo Stato, ammesso che debba esserci lo Stato, paghi per le relazioni interpersonali nel momento in cui queste non si creino autonomamente. Cioè, se non è che lo Stato mi paga per andare a stare con mia nonna, lo Stato mi paga
o per stare con tua amorosa,
o per stare con mia amorosa, lo Stato mi paga per andare a fare compagnia a un anziano X.
Ho capito.
In quel senso.
Vabbè, questo devo ammettere che è un'ipotesi divertente su quello che avverrà.
E non è un'ipotesi su quello che avverrà, è quello che dovrebbe avvenire perché le cose andassero bene.
È divertente,
è un'idea,
dubitiamo,
è un'ipotesi,
è interessante.
Sì, va bene, detto ciò che ci piaceva, sei pronto?
Diciamo più o meno, diciamo che ho letto una parte dell'articolo, è una brutta notizia, se vogliamo dirla così. Sono dei cazzoni, ma è una brutta notizia. L'FBI, cari amici, sempre da Ars Technica, dice Ars Technica che l'FBI ha esagerato a conteggiare il numero di device Apple che non riusciva a violare senza il consenso del proprietario.
Beh, violare di sicuro non c'è il consenso del proprietario.
Scusami, ho usato un termine appropriato, effettivamente. Ad accedere. Dicevano nel 2017, anno fiscale, attenzione.
Ah, beh.
Cazzo. Che l'FBI ammetteva di, cioè, diceva e lamentava di non avere accesso a 7800 telefoni criptati dell'Apple, quando invece hanno sbagliato i conti ed erano solo tra i 1000 e i 2000.
Non è che hanno sbagliato i conti, hanno gonfiato i numeri per farsi fighi. Cioè, per far vedere che c'era un'emergenza,
infatti,
un'urgenza.
Sembrava strano, effettivamente, perché la scusa, a quanto sembra, a quanto ne dicono, a quanto si vocifera, è che hanno sbagliato i conti perché i dati stanno su tre database diversi.
Quindi hanno fatto 1 più 1 più 1. Geniale. Geniale.
Cioè, io mi chiedo chi assume l'FBI, sono veramente così pericolosi?
Qualcuno che non sa fare select count.
Sì, oppure vedere che sono risultati univoci su tre database diversi, cioè. Vabbè. Io ho letto fino a qua, non so altro, scusatemi.
No, va bene, mi sembra che.
Vabbè, è già divertente così, direi.
Sì, molto interessante. E vabbè, invece. No, una cosa che volevo raccontarvi è che. E che vi consiglio, ovviamente. Intanto, ovviamente, siccome
siamo capre.
È fatica, non lo farete. Allora, c'è un bel video, un bel reportage fatto da Al Jazeera.
Vi metto il link nella descrizione del podcast.
Ok. E questo diciamo che parla in generale di non solo di Cambridge Analytica, che è la solita pippa di cui abbiamo parlato ultimamente, ma in generale cerca di spiegare la logica che ci sta dietro a come ha fatto Trump a vincere, quali sono i legami di potere che ci sono stati fra le varie multinazionali dell'high tech che hanno giocato su questo piano. E la cosa più interessante è che spiega anche proprio tecnicamente come hanno fatto. Beh, fra il resto i personaggi coinvolti, devo dire la verità, era abbastanza inquietante, tipo uno dei primi che in IBM, questo qua è un ottantenne, ha iniziato a occuparsi di intelligenza artificiale ancora quando c'era la vecchia IBM, quando l'IBM ancora produceva computer, insomma, o meglio personal computer, adesso continua a produrre, ma insomma solamente mainframe o altre soluzioni.
Mainframe.
Ah, ok. Amenità di quel genere.
Esatto. E no,
perché non credo che facciano più neanche mainframe.
Anche secondo me ormai avrebbe smesso. Ormai
credo che non solamente, facciano più hardware in generale, solamente fanno servizi e cloud.
Big data, sì. Big data.
E consulenza.
E ecco, comunque vabbè.
E fottono i dati medici di persone.
Sì.
E costruiscono i dati medici, in realtà software di intelligenza artificiale per fare diagnosi medica di altissimo livello, facendo un business da paura.
Elementare, Watson.
E ha venduto, no, avevamo detto la notizia che il buon Renzi aveva fatto l'accordo con IBM,
esatto,
dandogli in mano tutti i database. Va bene, detto ciò, no, la cosa interessante invece era che così, ascoltando questo video, in realtà a un certo punto viene fuori un gruppo, una società software che è SLC, che ha fatto anche qualche difficoltà in realtà a trovare il sito internet, e questa società, loro sono quelli che hanno creato Cambridge Analytica, tanto per raccontare un...
E se delle andate, allegre canaglie!
E se andate a vedere chi sono i clienti di questa SCL Group, sostanzialmente loro forniscono dati, fanno chiaramente analisi e strategia a governi e organizzazioni militari a livello globale. Per oltre 25 anni hanno condotto programmi di cambiamento comportamentale. Sentite che come si vendono, cioè non è che mica cazzi, di cambiamento comportamentale in oltre 60 paesi, e hanno ricevuto riconoscimenti del loro lavoro in difesa cioè sostanzialmente rispetto ai vari governi che ci sono stati. La cosa divertente, quindi detto in altri termini, questi qua, SCL Group, che è un nome che non so se avete notato, ma non è venuto fuori, anche se sono quelli che hanno creato Cambridge Analytica, e SCL Group in realtà ha come cliente, tanto per darvi un'idea, la NATO, tanto per... quindi non è che abbia proprio come cliente il pinco palo qualsiasi. E la cosa ancora più simpatica è che nel loro quello che loro riescono a garantire ai loro clienti, diciamo così, è vi leggo il messaggio. Hanno esperienza nell'uso di nella comunicazione di dati per raggiungere cambiamenti comportamentali in gruppi di civili. Cioè, allora, voi pensate, la NATO sta comprando dei servizi da una società che vende come servizio quello di cambiare e fare cambiamenti comportamentali.
D'altro canto, poi uh-huh. hanno Stratcom che invece analizza quando il non nato cercano di fare la stessa cosa e cerca di darci contro.
E forse... aspetta.
Per la cronaca.
Fra il resto, a proposito, hanno speso la campagna Trump, ha speso qualcosa come 15 milioni di euro, dai 10 ai 15 milioni di euro, per fare questi cambiamenti comportamentali. Cioè, tanto per dare l'idea di quanti soldi devi spendere per riuscire a raggiungere...
Giusto per capire, stiamo parlando proprio di comportamenti o di opinioni, visto che tu ci dici sempre che il voto è un'opinione, non un comportamento. No, ok, là possono scrivere il cazzo che gli pare, ma
no.
Secondo te all'atto pratico cosa cambia effettivamente? Cambiano comportamenti o cambiano opinioni?
Allora, credo che questi qui siano riusciti, in alcuni casi siano riusciti addirittura a creare manifestazioni.
Ah,
quindi a...
minchia.
Cioè, non cagate, insomma. E questi lo ottengono attraverso programmi sociali, campagne di salute, iniziative educative. Sentite qua il...
Educare al voto.
Dai, anche a...
Non è solo al voto, è quello grande.
È una battuta.
Cioè, fosse solo il voto, dici, vabbè, sti cazzi, ma...
Vabbè, insomma, niente, quindi combina la i dati di microsegmentazione, sentite come li chiamano, dell'udienza target, e li combina con profili di comportamento per aumentare l'efficacia delle campagne informative. Ecco, comunque andatevi a vedere sclgroup.cc. I carabinieri!
No, credo siano le isole Cayman.
CC, i carabinieri!
No, è un qualcosa CC, ma
lo
non
so,
è i carabinieri.
Lo so.
Mi dispiace.
Però di era divertente. I carabinieri!
Sì, carabinieri.
Va bene, comunque.
Scusate, faccio un passo indietro. IBM produce ancora hardware, prego, vai pure avanti. Produce ancora mainframe, la serie Z.
Ok.
CC, sono le isole di Keeling.
Ecco, quelle là.
Comunque in sclgroup.cc abbiamo questo meraviglioso sito, andatevelo a leggere, è oggettivamente interessante, ovviamente, per esempio, ecco, addirittura fanno recruitment, cioè nel senso che loro possono essere pagati per reclutare spie, tanto per dare l'idea di chi. Questi hanno creato Cambridge Analytica, adesso sembra che sia stata eliminata, però sono...
Traslata.
Vabbè, insomma.
Demerdata.
Boh, secondo me non è neanche vera sta roba, se devo dirti la verità non verrebbe fuori così. Basta. Però questa qui secondo me sono le chiacchiere di
comunque, Radio Free Asia.
Vabbè, non credo che lo sapremo dove metteranno i loro uomini veri. Sì, ma se dietro c'è SCL Group, di che cosa stiamo parlando? Cioè, scusa, se non voglio essere polemico con nessuno, comunque vi consiglio di andare a vedere questa bella trasmissione di Al Jazeera, questo documentario, 20 minuti del vostro tempo penso che li possiate dedicare, vero, alla vostra a capire qualcosa nella vita.
Non vedo l'ora di andare a letto, in realtà.
Ah, vabbè, ok, basta. Allora, vedi, io con questa mia pipa su SCL Group io avrei finito, se qualcuno non vuole.
Ho concluso, vostro onore.
Ho concluso.
Non ho capito dove sta la polemica. Cioè,
chi ha parlato di polemica? Sta solo dando dei fatti.
Di prima è merdata.
Che secondo me non credo neanche sia vera, cioè dietro ci sono questi gruppi qua, che cazzo, non verrà neanche fuori dove li metteranno questi qua nuovi.
È già pubblica la cosa.
Ma secondo te se ti diranno pubblicamente dove li metteranno, cosa faranno?
In emerdata.
Sì, meno. Comunque ti consiglio di andarti a vedere questo qua, così finalmente smettiamo di parlare di robe che non sappiamo neanche dove sono, insomma.
Ho letto 2 o 3 articoli che dicevano questa cosa qua. Va bene.
Ok.
Vabbè. È una patata bollente o la sai bene?
No, l'ho letta abbastanza bene in realtà.
Ok, vai.
Sono uscito nel frattempo seguendo voi e loro. i cari amici di Ars Technica ci regalano un'altra perla. Non sospirare nervosamente. In realtà è abbastanza inquietante la cosa.
Per quello sospiro, non l'ho neanche letto, ma...
c'è
una foto, wow!
Una foto con le facce delle persone inquadrate in un rettangolo virtuale. Perché? Perché la cara, come si chiama, l'Unione Americana per i Diritti Civili,
ACLU,
ha fatto un FOIA, Freedom of Information Act,
fatto una richiesta d'atti al governo.
Esatto. Ed è riuscita a ottenere dei documenti. A riguardo di cosa? Riguardo al fatto, ma diciamo era abbastanza comprensibile questa cosa, che c'è Amazon che sta vendendo brutalmente ai governi il loro sistema di face recognition. L'ho detto malissimo, ma avete capito.
Recognition,
benissimo. Praticamente cosa succede? A Orlando, per esempio, la città americana, il Dipartimento di Polizia ha comprato, oltre ai vari supporti informatici, il servizio di Amazon per riconoscere tutte le persone di interesse, cablando la città di telecamere, di cui loro vogliono sapere vita, morte, miracoli. E hanno un database di 300.000 foto da confrontare in tempo reale alle persone che vengono scansionate da queste telecamere.
Scusa, il database viene da Amazon o viene dalla polizia?
Non ho ben capito, c'è sul blog di Amazon un articolo a riguardo. Non lo so. E, non so come mai, tra l'altro, Amazon fa questa pubblicità, che effettivamente è molto potente.
Sì, ma gli fa comodo in realtà far vedere che lavorano con le forze dell'ordine.
Porca puttana, oh. Gli fa comodo, è veramente una cosa incredibile dal mio punto di vista, ma evidentemente sì. Ha una bella leverage sui possibili clienti, effettivamente. E vabbè, non mi ricordo cos'altro c'era, mi sembra niente.
Ho detto io che non l'hai letta.
No, non c'è niente. In realtà è tutto qua, insomma, abbastanza grave la cosa. Si chiama Recognition con la K, il prodotto, e offrono anche del supporto a gratis se vuoi una proof of concept dell'implementazione di questo servizio. L'applicazione, tra l'altro, che è in dotazione alla polizia di Orlando sui propri smartphone, è di riconoscere con una foto dello smartphone le persone in tempo reale, oltre alle telecamere. Mica male.
Vabbè.
Va bene,
un'ultima news in fretta. Al momento in cui stiamo registrando, anche se qui c'è qualcuno che vuol far credere che siamo in diretta, ma non è vero, è venerdì 25 maggio, quindi
aprile maggio.
Oggi è entrato in vigore il GDPR, no? Che è la nuova legge europea sulla privacy.
Non vedevamo l'ora.
Non appena è entrata in vigore, quattro gruppi di attivisti in giro per l'Europa hanno subito preso e denunciato Google, Facebook, Instagram e WhatsApp per violazioni, secondo loro, delle norme del GDPR. Quindi sul tavolo di quattro garanti europei della privacy, adesso non ricordo esattamente quali, Austria, Belgio, Francia e Germania, il tutto tra l'altro capitanato da Max Schrems, che se non mi ricordo male è il primo che ha cominciato a rompere i coglioni a Facebook per avere i propri dati. Sì. E niente, hanno fatto questa denuncia ai garanti di questi quattro paesi per utilizzo improprio dei dati, in quanto secondo loro queste piattaforme non chiedono all'utente il consenso per profilarli e mostrargli pubblicità mirate, che se ci pensate è vero, perché non mi ricordo di aver mai dato a Google il consenso o a Facebook il consenso di tracciarmi e mostrarmi pubblicità.
Puoi fare opt-out in teoria.
Sì, posso fare opt-out, ma mi devo registrare in Facebook per non avere a che fare con Facebook. È stupendo. E niente, detto ciò, vedremo come va. Probabilmente, se il GDPR funziona come dovrebbe, Facebook, Google e company dovranno smettere queste pratiche o pagare multe. Se no, diventerà l'acqua di rose come la cookie policy, che ogni volta vi viene il bannerino con scritto «Posso installare i cookie? Se non posso installarli, levati dal cazzo!» Bello, va bene. Detto ciò, la trasmissione in realtà qui si conclude.
No!
Sì, aspetta.
Quanto tempo abbiamo?
12 secondi.
Beh, un sacco di cose da dire ancora.
E invece cazzi.
La cacca fa schifo, l'acqua fa bene.
Già, e per cui ci sentiamo settimana prossima. E niente, che altro dire? Come no. Sempre, semplicemente
no.
E poi no.